Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Questa era l'Assemblea Ecclesiale 2012, l'Assemblea Diocesana. Benvenuti a questa nuova puntata di Adesso in Onda da Radio TNA. Io sono Arnaldo Casali, in regia c'è come sempre Francesco Franceschini e oggi appunto parleremo dell'Assemblea Ecclesiale di quest'anno, che si è svolta domenica 14 ottobre, un'assemblea molto molto importante per no, almeno tre o quattro motivi. Il primo, il più, come dire, anche vistoso a livello cittadino, insomma, anche al di là dell'aspetto meramente ecclesiale, il fatto che è l'ultima assemblea presieduta dal vescovo Vincenzo Paglia, anzi dall'arcivescovo Vincenzo Paglia, per esattezza, io, perché qui si fa anche un po' di confusione sui titoli, quindi ho controllato nel sito del Vaticano, il suo titolo ufficiale attualmente è arcivescovo vescovo emerito di Terni Narnia Melia, Vincenzo Paglia, e rappresenta anche per certi versi, da un punto di vista sicuramente pastorale, l'ultimo atto di Vincenzo Paglia come vescovo di Terni, anche se, come lui stesso poi ha ribadito anche durante l'assemblea, in realtà non è un addio ancora, perché manca ancora parecchio
poi
tempo.
Poi lui è molto legato, no?
Beh, lui appunto è legato, come ho appena detto, anche da un punto di vista formale, e non è soltanto una formalità,
sì,
nel
anche
senso
affettivo,
che è anche, ovviamente molto, anche affettivo. Il fatto che lui rimanga vescovo emerito di Terni Narnia Melia è un discorso, sapete, soprattutto di carattere formale, nel senso che nella gerarchia ecclesiastica c'è questo doppio ruolo della parola vescovo, no? Del ruolo di vescovo, nel senso che è sia un titolo onorifico sia una carica istituzionale, quindi a volte si confondono, è come se ovviamente nelle istituzioni laiche è diverso, perché l'onorevole e il sindaco sono due cose diverse, no? Invece nella gerarchia è la stessa cosa, quindi ogni personaggio che ha un ruolo importante nella Chiesa deve avere il titolo di vescovo, e quindi spesso esistono anche delle diocesi virtuali, diciamo le cosiddette sedi titolari, che vengono assegnate a tutti quei prelati che hanno incarichi in Vaticano, come è il caso di Vincenzo Paglia adesso, che come sapete è imminente, presidente del pontificio, no, lui già lo è, presidente del pontificio consiglio per la famiglia, no, già è molto attivo, anzi ci sarà la sua prima conferenza stampa lunedì prossimo in Vaticano, proprio per presentare l'incontro mondiale delle famiglie che si svolgerà a Filadelfia nel 2014.
Tu ci vai, no?
Io spero di andarci. Quindi, dicevo, vengono assegnate delle sedi titolari che rappresentano appunto soltanto un titolo. Per esempio, questo l'abbiamo detto anche in passato, credo, forse non tutti sanno che Otricoli ha un vescovo, è sede titolare di un vescovo che in questo momento credo sia il nunzio apostolico in Scandinavia, potrei sbagliarmi, però ecco, hanno questo tipo di incarichi. Per quanto riguarda invece il vescovo Paglia, c'è questa usanza che se un vescovo cosiddetto titolare viene invece da una diocesi vera e propria, gli si lascia la sua diocesi come una sorta di prepensionamento, perché poi il vescovo emerito di solito è il vescovo in pensione, quindi Paglia rimane legato alla nostra sede, rimane vescovo emerito di Terni Narnia Melia e quindi mantiene comunque un ruolo all'interno della nostra diocesi, oltre che, come tu dicevi, un legame affettivo, perché Terni di fatto rimane la sua diocesi formalmente, ma anche di fatto, visto che lui non va appunto a ricoprire un altro incarico.
Poi forse non possiamo,
da un punto di vista diocesano,
non nominare il fatto che in questo momento particolare anche per l'AST, per le acciaierie, anni fa proprio Vincenzo Paglia fece molto per cercare di salvare le acciaierie dai pericoli di chiusura di appunto alcuni anni fa. Adesso la storia si ripete un po' e quindi il pensiero va a quelle battaglie che lo stesso vescovo condusse qualche tempo fa.
Esatto, il pensiero anche le parole, perché appunto durante l'assemblea il vescovo è tornato a parlare anche di queste problematiche, appunto come tu stesso hai ricordato, lui è sempre stato vicino alle battaglie anche sindacali, alle battaglie per la salvaguardia dell'industria del territorio, non soltanto le acciaierie, ricordiamo anche tutte le battaglie per il polo chimico, quindi sicuramente anche in questo momento di grande difficoltà il vescovo si sta adoperando come aveva fatto già allora,
dando un po' la scossa anche alle istituzioni che a volte sono un po' dormienti.
Esatto, e quindi questo è stato anche un tema di questa assemblea, che dicevamo, quindi un valore anche emotivo oltre che istituzionale come ultimo atto ufficiale dell'arcivescovo Paglia, ma anche molto importante per altri due motivi, e cioè perché ha coinciso l'assemblea diocesana con l'apertura dell'anno della fede indetto da Papa Ratzinger
in occasione del cinquantesimo, esatto, del Concilio Vaticano II,
e quindi a sua volta l'anno della fede coincide con questa importantissima data, insomma, che ha davvero cambiato la storia della Chiesa. Il Concilio Vaticano II, appunto, iniziato nel 1962 sotto il pontificato di Giovanni XXIII, che lo annunciò subito dopo la sua elezione praticamente, e continuato poi da Paolo VI, un momento davvero fondamentale per la Chiesa.
Qualcuno dice anche un po', no, di svecchiamento, di ammodernamento della Chiesa, perché...
Sì, sono termini sicuramente poco ecclesiastici,
no,
ma che ci rendono l'idea da un punto di vista largo.
Io non sono ecclesiastico, quindi posso permettere di usarli.
Esatto, sì, giornalisticamente, come dire, è servito proprio, anche da un punto di vista formale, insomma, ha trasformato, anche nella definizione ufficiale della Chiesa, la Chiesa nel popolo in cammino, no? Quindi da una visione anche statica della Chiesa, che la Chiesa stessa aveva di sé, è diventata appunto una visione dinamica. La Chiesa che non è più appunto quell'istituzione immobile che attraversa i millenni, ma è appunto un'istituzione in cammino,
liquida un po', come si dice.
Beh, insomma, quindi sicuramente quello che tu hai detto è vero da un punto di vista giornalistico, ma a mio avviso, ripeto, io non sono un teologo, per carità, però è vero anche da un punto di vista ufficiale. Sicuramente c'è stato, insomma, uno svecchiamento, basti pensare, insomma, alla scelta di celebrare la messa nelle lingue nazionali, che non è soltanto poi un discorso
formale,
non è solo un discorso formale e non è solo un discorso di lingua, perché poi noi semplifichiamo dicendo la messa in italiano, in realtà non è la messa in italiano, è ben più che la messa in italiano, è proprio il rito della messa che è cambiato, sono state aggiunte molte parti, come lo scambio della pace, per dirne una, insomma, è una messa nuova in qualche modo, no?
C'è un coinvolgimento forse più diretto dei fedeli, esatto, che ascoltano, no? La messa,
un coinvolgimento diretto dell'assemblea, anche non soltanto nella messa, pensiamo ai consigli pastorali, insomma, è stata davvero una rivoluzione la rivoluzione della Chiesa, che ha anticipato anche in qualche modo la rivoluzione civile, perché se pensiamo che il concilio inizia nel 62, poi nel 68 c'è in qualche modo la società civile, certo, avrà, verrà anche da lì la richiesta di un di stare, come dire, anche, no, di seguire i tempi. Bene, allora oggi appunto parliamo, la puntata è dedicata proprio a questo evento, della Chiesa, della diocesi di Terni Narnia Melia, ma non solo, appunto, perché poi è un evento che guarda anche alla Chiesa Universale. Abbiamo intervistato, quelle che abbiamo sentito erano ovviamente i canti e il Vangelo, che è stato letto domenica al termine dell'assemblea, durante appunto la liturgia con cui è stato aperto l'anno della fede. Quelle che ci ascoltiamo adesso sono alcune interviste che abbiamo realizzato proprio all'assemblea. Sono interviste a due membri della segreteria del Consiglio Pastorale Diocesano, Emanuela Buccioni e Giorgio Armillei, poi c'è il vescovo, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, e poi abbiamo il relatore dell'assemblea, che è stato Gianni Colzani, teologo, e poi abbiamo il provicario della diocesi di Terni Narnia Melia, Don Francesco De Santis.
E poi torniamo insieme.
E poi torniamo
Per insieme. I saluti.
Cosa significa, cosa rappresenta questa assemblea ecclesiale all'inizio appunto dell'anno della fede e nel 50° del Concilio Vaticano?
Rappresenta l'inizio di un percorso che speriamo importante per le diocesi, di rilettura e verifica della ricezione dei documenti. Abbiamo iniziato proprio col fare questo, rileggere gli ultimi 10 anni del cammino diocesano, le varie iniziative, le lettere pastorali del Vescovo, proprio come applicazione delle 4 costituzioni conciliari. E oggi la riflessione è partita dal Popolo di Dio con Don Gianni Colzani, proprio per aprire una rilettura attenta della Lumen Gentium, cioè il mistero della Chiesa.
Ora quali saranno le prossime tappe?
Le prossime tappe vere sono che il Vescovo in questo momento è amministratore apostolico e quindi il programma che era stato deciso e approvato nello scorso giugno al Consiglio Pastorale Diocesano e riguardava 4 anni di approfondimento appunto sulle 4 costituzioni sia a livello di parrocchia, di foranie che in assemblea, dovrà essere ovviamente verificato dal nuovo Vescovo, del quale aspettiamo la nomina.
Cosa rappresenta questa assemblea appunto all'inizio delle celebrazioni per il 50° del Concilio? Cosa rappresenta il Concilio anche per la nostra diocesi?
Penso che questa assemblea rappresenti un po' una specie di momento di passaggio per la vita della diocesi. Si raccoglie anche si fa il punto, il bilancio del lavoro pastorale di questi 10 anni, di questi ultimi anni, e si costruiscono le prospettive per i prossimi, e le prospettive sono coerenti e come dire, seguono le indicazioni venute in questi anni, che sono indicazioni assolutamente interne allo spirito e alla lettera del Concilio.
Ma io credo che aver ricordato in assemblea i 50 anni del Concilio, sottolineando questo grande disegno del popolo di Dio come la riscoperta della coscienza di appartenere ad una storia, ad un presente e quindi anche ad un futuro, sia quello di cui oggi c'è bisogno in un mondo sgretolato, individualista, frammentato. Riproporre la categoria della Chiesa come un popolo che vuole trasformare il mondo per avvicinarlo verso il Regno dei Cieli, io credo sia uno straordinario modo di rivivere quello che è avvenuto 50 anni fa e riproporlo in maniera rinnovata nei nostri giorni. Io mi auguro che questa tensione vissuta in questo pomeriggio qui a Terni, una tensione palpabile, possa portare i suoi frutti di risveglio di speranza, di risveglio di amore, di risveglio di desiderio di vivere e di trasformare la nostra città.
Anche del Concilio, di cui si parla tanto, c'è chi dice che non è stato, che ci vorrebbe un nuovo Concilio, c'è chi dice che bisogna attuare questo. A che punto siamo dopo 50 anni?
Ma io credo che quelle osservazioni a cui facevi cenno, cioè quella periodizzazione del post-concilio come primo momento di entusiasmo, secondo momento di delusione, terzo momento di ripresa, abbia fatto un po' il suo tempo. Quello che resta oggi come impegno è mettere in pratica il concilio a partire dalla realtà che ce lo consegna, cioè i testi, e dallo studio dell'evento conciliare nella sua bellezza e profondità. E se si fa questo, bisogna farlo certamente sapendo che il concilio è, per dir così, la grammatica della vita cristiana, ma occorre anche calarlo dentro nella vita della Chiesa. E non si accoglie il concilio se non trasformando la stessa vita di chi lo accoglie. E io credo che Terni abbia questo impegno e bellezza e problema. Mentre decidi di accogliere il concilio, decide di camminare verso una immagine cristiana di Terni più viva e più autentica.
Qual è la cosa più, la più grande novità portata? Se di novità si può parlare, se non è anche grato parlare di novità riguardo al Concilio Vaticano II nella nostra
Aver ritrovato
chiesa.
La sorgente, e aver ritrovato la sorgente e aver ritrovato la figura di Cristo e coloro che sono in grado di parlarne, cioè la parola di Dio o la Dei Verbum, l'Eucaristia o la Sacrosantum Concilium, la realtà della Chiesa e quindi la Lumen Gentium e in qualche modo i compiti che queste realtà hanno nella storia umana, la Gaudium et Spes. Le quattro costituzioni conciliari vanno prese non come quattro realtà l'una indipendente dall'altra, ma come un tutto unico, la vita che continua di fronte agli incontri nuovi e alle sfide nuove.
Oggi l'abbiamo ricevuti questi documenti, come li deve applicare, come si possono applicare per una diocesi, come sono stati già applicati, magari cosa è la cosa in questo momento a suo avviso per una comunità?
Ma la cosa principale è che non possono essere affidati ai soli vescovi e men che meno ai soli esperti, sono affidati alla comunità intera con quei ruoli che all'interno della comunità rivestono i vescovi, i presbiteri, ma anche i laici e anche i testimoni della santità, che oggi hanno un ruolo molto particolare di fronte a una società secolarizzata come la nostra.
Questa assemblea è particolare, particolarmente sentita per la diocesi, ovviamente è una fase di transizione, quindi in questo momento l'apertura dell'anno della fede e la riflessione sul concilio per una chiesa in cammino come quella di Terni, che sta tra due stazioni, come dire, che luogo riveste?
Ma un'assemblea sicuramente particolare e straordinaria, intanto perché riviviamo 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II, straordinaria e particolare perché ci uniamo a tutta la Chiesa per l'anno della fede, straordinaria e particolare per noi, per la nostra Chiesa diocesana, in questo momento che, ecco, vorrei dire anche nel mio ruolo, tutto dovrebbe essere, tutto vale essere meno che in un momento di attesa. Non stiamo, come dicono i ragazzi e i giovani, davanti al computer in stand-by, no, cioè siamo una chiesa in cammino, e questa sera con questa grande partecipazione ne abbiamo avuto una riprova di fedeltà anche a questo cammino che comunque continua nel tempo, che è iniziato molto tempo addietro, 50 anni fa, ma è che è stato seguito da pastori illuminati e particolarmente interessante il cammino di questa Chiesa, ma che vuole continuare. Ripeto, anche la partecipazione forte e significativa di questa sera ne è una riprova. Non è che dobbiamo riniziare da niente, dobbiamo riprendere il cammino, anzi con ancora maggiore responsabilità, proprio perché sappiamo che la spinta del Vescovo Monsignor Paglia è stata forte e non possiamo perdere queste forze, queste energie, queste cariche, qualcheduno vorrebbe dire veramente esplosive, no, che il Vescovo ci ha messo dentro, non certo di paglia per fare una battuta, ma anzi proprio di un fuoco che con tanto calore anche questa sera ci ha trasmesso, sia il relatore, sia il Vescovo stesso e sia tutta la comunità che ha partecipato.
C'è una priorità per la diocesi di Terni anche nell'ottica di questo cammino del conciliare?
Ma io credo che le priorità sono tante, ma in due punti riassumerei, ripeto, la priorità, che poi non è che è una cosa nuova, è una cosa sulla quale insistere. Il cammino nuovo della catechesi, ieri sera sono state celebrate le ultime cresime di questo anno pastorale che oramai si è concluso, se ne è appena iniziato un altro, e ci hanno visto in un cammino molto anche problematico, non ce lo possiamo nascondere, ma sicuramente che ha dato una svolta e questa svolta deve continuare. Quindi io nel mio ruolo e soprattutto per quello che credo, no, e che ho accompagnato anche il Vescovo in questi anni, debba continuare il lavoro nel rinnovamento della catechesi, altrimenti perderemmo un orientamento e perderemmo di vista una cosa importante, perché poi il rinnovamento della catechesi ci coinvolge tutti gli aspetti della vita parrocchiale, comunitaria, le famiglie, i bambini, eccetera. L'altro aspetto sul quale non deve calare l'attenzione e lascerei prioritario è il discorso della domenica, strettamente legato al primo, ma nella domenica ci vedo particolarmente la messa, perché le nostre messe diventano la grande nostra forza, il punto di incontro, che comunque è una grande ricchezza sulla quale non insistiamo mai abbastanza. La tentazione di sedersi in poltrona ce l'abbiamo tutti, compresi noi preti, quindi stasera ci abbiamo di nuovo avuto una forza, una grazia, uno spirito santo che ci stimola e che ci porta avanti, al di là di chi verrà o di chi non verrà. Comunque sicuramente ci troverà una Chiesa in movimento, in cammino, e dipenderà molto anche da noi, se no la teoria che se c'è il prete bravo la Chiesa funziona, o se c'è un Vescovo attivo la Chiesa funziona, questo credo che oramai il Concilio lo riterrebbe una bestemmia, quindi noi vogliamo venerare e onorare il Signore e non dire parole sbagliate. Ecco, questo è un po' l'impegno, questo è l'augurio, e questo anche stasera ha avuto un momento molto forte.
Questo era Monsignor Francesco De Santis, provicario generale della diocesi di Terni Narnia Melia. Prima abbiamo ascoltato Gianni Colzani, teologo e relatore appunto di questa assemblea diocesana che si è svolta domenica scorsa al Museo Diocesano, con conclusione nella cattedrale. Abbiamo sentito anche l'arcivescovo Vincenzo Paglia, attualmente appunto vescovo emerito di Terni Narnia Melia e amministratore apostolico della diocesi di Terni Narnia Melia, nonché da ormai 3 mesi presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, in cui è succeduto, tra l'altro, lo ricordiamo, proprio ad un vescovo umbro, perché
che era
Ennio Antonelli, che era Antonelli, che originario di Todi, poi è stato vescovo di Gubbio, vescovo di Perugia, segretario della Conferenza Episcopale Italiana, poi arcivescovo cardinale di Firenze e infine dal 2008 presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, a cui appunto ha lasciato appunto le consegne proprio a giugno al nostro vescovo. E poi abbiamo ascoltato anche Giorgio Armillei e Emanuela Buccioni della segreteria del Consiglio Pastorale della diocesi.
Abbiamo ancora però un intervento di Monsignor Paglia.
Sì, abbiamo adesso proprio l'intervento che ha tenuto una parte, ovviamente non è tutto, del discorso appunto che è tenuto dal vescovo Paglia durante appunto questa celebrazione con cui si è conclusa questa assemblea che si svolge per un periodo anche più di una volta l'anno. Devo dire, una delle cose che ha fatto, una delle dei momenti della vita diocesana che sicuramente l'arcivescovo Paglia ha incentivato in questi anni, perché l'assemblea ecclesiale tendenzialmente si svolge appunto una volta l'anno e con l'assemblea si apre l'anno pastorale, ma sotto l'episcopato di Paglia spesso ce ne sono state anche 2-3 l'anno, sempre con relatori di grande prestigio, di grande importanza. Vorrei ricordarne alcuni: Carlo Maria Martini nel 2001, che venne a Terni proprio all'indomani dell'attentato alle Torri Gemelle, quindi quello fu un momento davvero molto particolare, molto intenso,
anche commovente, direi, di grande intensità per quello che era successo,
sicuramente. E tra l'altro era stato una delle ultime uscite di Martini da arcivescovo di Milano, perché poi l'anno successivo avrebbe dato le dimissioni per poi, come sapete, andare a Gerusalemme, ritirarsi a Gerusalemme per un periodo e poi tornare a Milano negli ultimi tempi. Tra gli altri relatori c'è stato Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose. Tra l'altro l'intervento di Enzo Bianchi e anche quello di altri relatori delle assemblee ecclesiali, tra cui Martini, li trovate tuttora, volendo, nel numero che adesso dedicò proprio all'Assemblea Diocesana,
che si trova
nel 2001. Potete trovarlo nella sala stampa, della Curia, dove c'è ancora, tra l'altro, appunto anche il discorso di Bianchi.
Altro al Cenacolo San Marco anche, ce n'è qualche numero.
Questo lo trovate alla sala stampa, però potete anche chiederlo al Cenacolo e ve lo faremo avere, insomma. Quindi dei momenti davvero molto, molto importanti per la vita diocesana in questi anni, e che appunto hanno trovato questo momento cruciale nell'assemblea
di domenica scorsa. Ricordare che l'anno della fede va avanti anche per il 2013. Quindi,
beh, si è aperto adesso,
quindi andrà avanti per parecchi mesi poi, sì, dell'anno 21. Chiudiamo con questo intervento, questo frammento di questo intervento di Monsignor Paglia, appunto domenica, in occasione,
sì,
di questo.
Ricordo che questi due frammenti, tra l'altro, quello che abbiamo sentito in apertura e questo in chiusura, sono tratti dal video realizzato da Elisabetta Lomoro, il direttore dell'ufficio stampa della diocesi di Terni Narnia Melia, e li potete trovare in video anche sul sito della diocesi, www.diocesi.terni.it, dove c'è un focus in cui trovate anche il testo proprio dell'intervento integrale di Gianni Colzani, questi video e ovviamente anche tutto quello che abbiamo ascoltato oggi, e la puntata integrale, che potete riascoltare oltre che sul sito www.reteblu.org anche sul sito www.diocesi.terni.it. e questo è l'arcivescovo Vincenzo Paglia. Noi ci sentiamo ovviamente
la prossima settimana.
Vuole in qualche modo pensare alla sua buona o cattiva fama, in realtà a Gesù interessava il cuore dei nemici. Al Signore interessa il nostro cuore, perché la fede è quel cuore, quella mente, quella bocca che sono concentrate su Lui. La fede non è un esercizio della logica intellettuale, ma non è neppure una sorta di sentimento vago. E la fede non è neppure una cosa intima per me, no? La fede è mente, bocca e cuore. Gesù non è venuto per una persona, ma è venuto per la mia vita. E la fede è accogliere nel proprio cuore quello che tutto il popolo ha accolto, e tu decidi di essere parte di questo popolo. La fede in questo senso è l'energia, è il pensiero, è il sogno, è la visione, è il fuoco che raduna, che raccoglie e che muove questo popolo. Per questo non possiamo farcela per noi o da noi. Per questo abbiamo bisogno di continuare ad ascoltare. Per questo non si può ascoltare da soli, ma tutti insieme. Ed ecco allora che la fede non è un'operazione astratta. La fede, lasciate usare questa parola che può sembrare brutta, ma che sfortunatamente abbiamo abbandonato, perché l'abbiamo lasciata solo al mondo. La fede è un potere. Ci fa fatto in cuore questo. La fede è potere sciogliere o legare. La fede ci dà il potere di sciogliere gli schiavi dalle catene che li tengono legati, e ci dà il potere di legarci un'amicizia con noi. E quello che viene sciolto, e quello che viene legato. Per questo tutto ciò che ci unisce ha sapore di eternità, perché viene unito in cielo. L'amicizia tra noi non può essere sciolta. Io posso anche andare via, ma non posso sciogliere ciò che abbiamo legato. E nel rinnovare la nostra professione di fede, noi congiuntamente rinnoviamo la nostra missione. Non si può credere stando fermi. Non si può credere pensando di aver raggiunto la meta. Noi crediamo, e il Signore, anche attraverso la nostra povera opera, fa incamminare noi, terre e il mondo intero verso quel regno di amore, di pace e di giustizia. Care sorelle e cari fratelli, con commozione apro quest'anno assieme con voi. Ho vissuto questi anni davvero con passione, e nulla li cancellerà. Ho vissuto i miei giorni amando, per come ho potuto, questa Chiesa. Ci dia la sua benedizione. Saremo mandati tutti a comunicare il Vangelo dell'amore ai piccoli e ai grandi e a questa nostra città. E l'immagine di una desertificazione spirituale è un'immagine efficace per dire a ciascuno di noi che in questo deserto dobbiamo portare l'amore, la vita, la speranza e anche un affetto immediato, fatto di visi, fatto di parole, fatto di mani, fatto di piedi, fatto di cuori, i nostri. Noi siamo il corpo del Signore che quest'anno